In questa lezione cominciamo ad addentrarci nella seconda parte delle dispense, nella breve introduzione alla filosofia della scienza, una parte che è dedicata agli attrezzi del filosofo della scienza, cioè ai suoi strumenti del mestiere, tutte quelle teorie che, anche se non sono propriamente filosofia della scienza, sono però i cacciaviti, i martelli, i dadi e le viti che usa il filosofo della scienza per le sue costruzioni. E allora chiediamoci cosa c'è nella cassetta degli attrezzi del filosofo della scienza. Ce lo chiediamo nella slide numero 151. In questa cassetta noi troviamo tra gli strumenti concettuali usati per analizzare i problemi filosofici suscitati dall'impresa scientifica, troviamo le nozioni basilari di due discipline matematiche e di una disciplina filosofica, vale a dire la logica formale e la teoria delle probabilità, che sono discipline matematiche, e l'epistemologia bayesiana, che è una corrente dell'epistemologia e quindi è una disciplina filosofica. Ora, cominceremo dalla logica, naturalmente, e l'ordine non è casuale. Daremo tutte quelle informazioni di logica che ci servono a formulare gli elementi essenziali della teoria della probabilità, che a sua volta servirà a formulare i principi di epistemologia bayesiana. Bene. Come sapete, perché se ne è parlato nelle prime lezioni, la logica è diventata uno strumento importante e cruciale per la filosofia della scienza a partire dal neoempirismo. I neoempiristi svilupparono le intuizioni di Hume, di Comte e degli altri empiristi e positivisti, ma quelle intuizioni che servivano ad analizzare la conoscenza scientifica alla luce dell'esperienza vennero integrate dai possenti sviluppi della logica tra 800 e 900. Ad opera di Frege, Russell, Peano e altri studiosi, la logica in quel periodo in parte si separò dalla filosofia. Ovviamente i filosofi continuano a interessarsi di logica, ma si costituì come una disciplina matematica, formale, simbolica, tutti i termini che sono profondamente legati tra di loro. Ora, noi tuttavia ci occuperemo anche della logica dei linguaggi naturali, vale a dire dell'italiano, di tutte le lingue che si parlano abitualmente, e questa logica in un certo senso è restata un'impresa filosofica. Poi però introdurremo linguaggi simbolici e ci occuperemo delle inferenze deduttive in quei linguaggi. Dunque, il nostro scopo ultimo, se si può dire così, in questo capitolo è di illustrare alcune forme di inferenza deduttiva che si possono operare con enunciati formulati nei linguaggi naturali e nei linguaggi simbolici. Naturalmente, le inferenze deduttive che noi formuliamo nella lingua italiana e in altri linguaggi naturali, e per linguaggi naturali intendo linguaggi che si sono evoluti naturalmente, senza bisogno di progettazione. L'esperanto, per esempio, non è un linguaggio naturale, non è neanche il basico, il C++ dei programmatori. Naturali sono l'italiano, l'inglese, i dialetti. Ora, la cosa interessante è che la maggior parte dei teoremi e dimostrazioni formulate in varie discipline scientifiche e anche in filosofia sono formulate nei linguaggi naturali. Certo, ci sono anche delle formule, ma se voi andate con la memoria al vostro testo di matematica dei licei, le dimostrazioni ospitavano al loro interno simboli, ma erano formulate in lingua italiana. Naturalmente i logici sono in grado oggi di formulare delle dimostrazioni senza neanche una parola e quindi solo con dei simboli, però sono esercizi di virtuosismo che implicano una certa difficoltà. In ogni caso, matematici, logici, filosofi della scienza hanno sviluppato dei linguaggi simbolici, dei linguaggi artificiali, interamente costituiti da simboli, e il cui significato viene stabilito convenzionalmente. Questi linguaggi sono importanti a molti fini, ovviamente favoriscono la discussione scientifica a livello internazionale, perché il nocciolo duro di una dimostrazione è costituito da passaggi formulati in questi linguaggi, salvo forse alcune parole come segue che, quindi si dimostra che, è banale dimostrare che non è mai così banale e così via. Ma i linguaggi artificiali soprattutto possono essere manipolati da computer che fanno calcoli molto complessi, che fanno ragionamenti, inferenze, che controllano la validità dei ragionamenti. Un aspetto attraente dei linguaggi simbolici consiste nel fatto che il loro impiego è governato da regole molto precise. Avendo distinto tra linguaggi naturali e simbolici, adesso possiamo distinguere tra logica informale e logica formale. Possiamo dire che la logica informale è lo studio delle inferenze deduttive operate nei linguaggi naturali. Ho detto deduttive, potrei anche toglierlo perché non ci sono solo le inferenze deduttive, ma noi di queste ci occupiamo in questo capitolo. Mentre la logica formale è lo studio delle inferenze deduttive operate nei linguaggi simbolici. Ora, noi per motivi didattici partiremo dai linguaggi naturali e quindi dalla logica informale che è più vicina alle nostre intuizioni. Per inciso, la logica informale oggi viene chiamata critical thinking. Ci sono moltissimi libri in inglese e in italiano di critical thinking dove si insegna a ragionare bene su argomenti politici, giuridici, di vita quotidiana. La logica informale si occupa, se uno la studia, di educare le nostre capacità di ragionamento con la lingua italiana e nelle situazioni normali, ma anche nella lettura di articoli scientifici divulgativi. Dobbiamo capire se il ragionamento sta in piedi. Un avvocato dovrebbe fare ragionamenti che stanno in piedi, oltre a persuadere la corte, cioè dovrebbe fare delle inferenze deduttive valide, per esempio. Bene, ora, nelle pagine che seguono, illustreremo piuttosto velocemente per la loro semplicità, si introducono espressioni come termini come frase, enunciato. La più importante che potete, dovete leggere e studiare, ma diciamo la più importante di cui ci occuperemo è il concetto di enunciato, che possiamo definire come frase dichiarativa, vale a dire come una di quelle frasi che finiscono con un punto, con una virgola, ma non con un punto di domanda o con un punto esclamativo. Per esempio, quanti anni ha la tua nonna? Beh, questa è una domanda, non è un enunciato nel senso dei logici. Apri quella finestra? Beh, questo è un ordine, non è un enunciato nel senso dei logici. Nel senso dei logici, che è un po' diverso da quello dei nostri professori di italiano nelle scuole secondarie, enunciato è una frase, un'espressione dunque dotata di senso, per cui possiamo chiederci se sia vera o falsa, e non puoi chiedertelo per una domanda o per un ordine. Per esempio, e l'esempio lo troviamo a pagina 155 delle slide. Se io dico l'attuale presidente degli Stati Uniti, tra virgolette, questa espressione è una frase, ha senso. Tutti capiamo che stiamo indicando l'attuale presidente degli Stati Uniti nell'aprile del 2020. Se uno ascolta questa lezione ora. Ma non è un enunciato, perché l'attuale presidente degli Stati Uniti non è né vero né falso. Mentre invece questa frase, l'attuale presidente degli Stati Uniti è giapponese, è un enunciato, perché ha senso chiedersi se sia vera o falsa. Ora, gli enunciati si distinguono in semplici e complessi. Gli enunciati è come la distinzione tra enunciati semplici e complessi assomiglia a quella tra atomi e molecole in chimica. questa ragione talvolta gli enunciati semplici vengono chiamati enunciati atomici. E un tempo quelli, forse anche adesso in qualche libro di logica, quelli complessi sono chiamati enunciati molecolari. Ma un enunciato atomico, come gli atomi che sono indivisibili, può essere spezzettato in tante frasi, in tante parole, ma le sue parti non sono enunciati, per questo è semplice. Esempio, sta piovendo, enunciato semplice. Qualcuno dice, ma anche non sta piovendo è un enunciato semplice. Sì, dal punto di vista intuitivo, ma dal punto di vista logico e quindi dell'esame, non sta piovendo è un enunciato complesso, perché comprende una parte, un suo ingrediente, un suo pezzo, che a sua volta è un enunciato, cioè sta piovendo, è una parte di non sta piovendo. E quindi l'enunciato non sta piovendo è ottenuto aggiungendo il non a sta piovendo. E questa particella, che a partire da un enunciato mi dà un altro enunciato, è chiamato operatore. Gli operatori logici assomigliano agli operatori matematici. Per esempio, io ho il numero 8, gli metto davanti un meno e ho il numero meno 8. E in effetti il simbolo del non talvolta è proprio un meno. Io uso un simbolo più moderno che ha un altro nome e che vedremo poi nei linguaggi simbolici, ed è una specie di squadra. Bene, possiamo formulare anche enunciati complessi a partire da due enunciati semplici. E in questo caso usiamo parole, diciamo termini come il termine e, oppure il termine oppure. Prendi due enunciati semplici o anche due enunciati complessi, li metti vicini sul foglio, in mezzo gli metti un e hai un enunciato ancora più complesso. Io ho un esempio che mi piace molto perché ha grande valenza didattica, di solito migliora anche le capacità di apprendimento, lo trovate a pagina 156. In questo enunciato complesso, una congiunzione formata con la parola e, il connettivo e, perché connette due enunciati, dice: non ho superato l'esame del professor Festa e ho deciso di prepararmi meglio per il prossimo appello. Beh, questo enunciato, come vedete, viene ottenuto mettendo assieme due enunciati più semplici. E proprio perché la parola E connette due enunciati più semplici, viene chiamata connettivo. Ci sono molti connettivi, molti operatori, non solo il non. Gli altri non ve li dico, però naturalmente sulla rete, in Wikipedia, ne trovate di davvero belli e bizzarri, se proprio volete addentrarvi in questo campo, oppure avete un'alternativa nel programma di esame che è un'introduzione alla logica, l'ultima delle alternative, per chi ama questo genere di cose. Bene, ma anche il non lo chiamiamo connettivo. Perché così sia l'operatore non che i due connettivi e ed oppure sono chiamati tutti connettivi. E adesso vediamo i connettivi di un linguaggio naturale. Ovviamente il linguaggio naturale sarà l'italiano, però è un italiano arricchito da un po' di lettere. Le lettere minuscole A, B, B1, B2 che trovate nella slide 158 sono chiamate variabili enunciative perché stanno per enunciati. Come mai uso queste lettere? Usiamo queste lettere perché negli esempi rispetto a non ho superato l'esame del professor Festa, la lettera A è un po' più corta e quindi serve a chi vi parla, un logico, un professore di filosofia della scienza, per parlare dei linguaggi naturali con termini sufficientemente brevi. Se proprio vogliamo essere raffinati, quando io dico le lettere minuscole A1, A2, B, B1 sono variabili enunciative, simboli che indicano generici enunciati, beh, sto parlando della lingua italiana. Quindi di un linguaggio naturale, ma quando io parlo di un linguaggio le mie parole, il mio discorso si situa a un livello superiore, vale a dire in un metalinguaggio, in un linguaggio che parla di un linguaggio. Uso la lingua italiana di solito per parlare delle cose, del mondo. C'è un pasticcere che fa delle splendide paste di fronte a casa mia. Sto parlando delle paste, del pasticcere, della realtà. Ma se io vi invito a riflettere sulla struttura di questo enunciato, come sto facendo adesso, allora io sto parlando di un linguaggio. Certo, è un linguaggio che usa le risorse della lingua italiana, ma da un punto di vista logico è un metalinguaggio. Ho usato la parola metalinguaggio. Che se io uso la parola metalinguaggio, sto parlando del metalinguaggio. Ma allora voi direte, stai parlando in un metalinguaggio. Fermiamoci qui. Certo, c'è una serie potenzialmente infinita di linguaggi sempre più complessi, ma torniamo alla base. Dato un enunciato E con il non, dato un enunciato A, scusate, gli metto davanti un non e ho non A. Dati due enunciati A e B, gli metto in mezzo una e ho A e B. Oppure gli metto in mezzo un oppure e ho A oppure B. Insomma, abbiamo vari tipi di enunciati complessi che hanno un nome. Non A è una negazione, A e B è una congiunzione, A oppure B è una disgiunzione. Nella slide numero 58 vedete delle virgolette di cui parleremo tra poco.